Geronimo. Filosofia ed etica con Michela Daghini.
Niente è bello sotto tutti i punti di vista. Omero.
Le parole di Omero ad introdurre le riflessioni di questa puntata che dedichiamo all'estetica triste, seduzione e ipocrisia dell'innovazione, il saggio del filosofo Fabio Merlini uscito prima in Francia, dove sappiamo esserci un dibattito forte sulla filosofia, e poi in un'edizione italiana aggiornata e ampliata per Bollati Boringhieri. L'oggetto di queste pagine sono le logiche che attraversano le nostre società. Il titolo evoca l'espressione la scienza triste, locuzione che uno scrittore vittoriano di metà Ottocento aveva utilizzato per descrivere l'economia. Merlini individua nel design il principale alleato dell'estetica triste quando si tratta di diffondere prodotti su larga scala, un design che si appoggia allo stesso meccanismo con cui la moda brucia il tempo di apparizione e consumo degli oggetti. Un intenso testo questo per trattare la dimensione estetica che pervade il quotidiano, per indagare e analizzare perché oggi la politica del design è così prioritaria e al servizio di chi è posta. Una riflessione che coinvolge inevitabilmente le nuove tecnologie, dunque la dimensione del tempo, di come i poteri stanno ridefinendo la nostra esperienza del tempo, grazie alla connessione costante che porta anche ad un assottigliamento dell'esperienza dell'interiorità. Più che un progetto incompiuto, dice il filosofo, la modernità appare qui come un progetto interrotto, abbandonato. Ne parliamo con l'autore. Dicevamo quindi una riflessione sull'estetica, l'estetica degli oggetti, di quegli oggetti che accompagnano il nostro quotidiano, quella che Fabio Merlini chiama estetica triste. Estetica a cui corrisponde una bellezza ipocrita che dissimula una buona parte delle condizioni da cui dipende il suo successo. Forte alleato dell'estetica triste è un design che si appoggia allo stesso meccanismo con cui la moda brucia il tempo di apparizione e consumo degli oggetti. Un design mondano, lo definisce Fabio Merlini.
Sì, perché possiamo constatare questo, che la moda oggi è diventato un principio di accelerazione dell'obsolescenza degli oggetti. Cioè gli oggetti che arredano i nostri spazi di vita hanno, diciamo, incorporato questo principio, che è appunto un principio di accelerazione della loro messa fuori gioco, diciamo. Idealmente, che cosa succede? Che per quell'economia, come accade oggi, che misura il suo successo in termini esclusivamente di consumo, ogni oggetto dovrebbe poter incorporare questo principio. Quindi dalle scarpe alle custodie dei cellulari al mobilio di casa. E allora succede che il design diventa la leva materiale di questo principio, cioè la moda si allea al design. Tanto più design incorporato negli oggetti, tanto maggiore e irresistibile è la seduzione che gli oggetti esercitano su di noi. E qual è il risultato di questa alleanza? È il fatto di vivere in un mondo che appare sempre già vecchio, sempre già troppo vecchio, in cui tutto chiede di essere sostituito, aggiornato, potenziato, perfezionato. Programmi, lo vediamo attraverso i nostri strumenti di comunicazione, programmi, modelli, formazioni, prestazioni, competenze. Tutto entra in questa logica dell'obsolescenza. Allora chi è mondano oggi? È mondano colui che risponde a questa ossessione del restare a giorno, del rimanere dentro il giorno, del non perdere l'appuntamento con ciò che ne fa appunto una figura del tempo. Ma di quale tempo? Di quel tempo che dimostra di essere in grado, in una incessante ricorsa di se stesso, di sopravanzarsi grazie al suo dinamismo. E questa è la possibilità appunto di partecipare all'istante preciso, questo è il sentimento diciamo diffuso, io devo poter partecipare all'istante preciso in cui il mondo rinnova se stesso. E tutto questo oggi è reso possibile da una potentissima, che ci attraversa, che ci circonda, ideologia dell'innovazione. La domanda è: dov'è l'emancipazione in tutto questo?
E infatti, perché se noi paragoniamo il design a ciò che è stato invece all'inizio del secolo scorso, la rivoluzione dell'architettura dell'era moderna, diciamo, era quella di produrre veicoli di emancipazione. Attraverso gli oggetti emancipiamo i soggetti, progetto di libertà e liberazione, lei dice. E adesso cosa è successo invece? Come si è modificato il meccanismo?
Il design a cui fa riferimento lei, cioè il design della rivoluzione formale del primo Novecento, è stato un design gravido, direi, di storicità. Cosa intendo? Intendo dire che nonostante la sua rottura con la tradizione, cioè il fatto di imporsi proprio in rottura con i tempi, è un design che è nato da un movimento dove la trasformazione radicale, appunto, dei codici formali della tradizione poteva essere ancora pensata all'interno della lunga onda della concezione illuminista della storia. Un'idea di storia che tentava di saldare insieme emancipazione della conoscenza, quindi emancipazione dei saperi, delle tecniche, delle arti, dei mestieri, ed emancipazione del genere umano. Questo era, se vogliamo, l'eredità di un design politico, per così dire, al servizio di questa temporalizzazione della società umana tipica della modernità, cioè il tempo dell'emancipazione. Quindi design potremmo dire come vettore di trasformazione sociale. Oggi con chi è alleato il design? Ma io direi in primo luogo con il mercato. Il mercato così come viene messo in scena da quella particolare forma di capitalismo che oggi potremmo chiamare il teletecnocapitalismo. E quindi è un design le cui innovazioni hanno un carattere completamente diverso rispetto a quelle veicolate dalle avanguardie di inizio Novecento. Perché? Perché rispondono a un tutt'altra idea del processo storico. È un design che anziché essere in rottura con i tempi, li asseconda, cioè asseconda i poteri che configurano il tempo in cui siamo immersi oggi. Fa suoi gli obiettivi, ma anche gli oggetti, dell'economia predatoria e speculativa, per la quale tutto è risorsa e quindi tutto deve essere convertibile in merce. E in questa contribuisce a preservarla, cioè si allea con l'economia per contribuire a preservarla e a riprodurla. E si potrebbe dire che siamo in quella forma del tempo che Nietzsche avrebbe chiamato il divenire senza avvenire.
Ecco, ma perché la seduzione della dimensione estetica degli oggetti è diventata la logica pervasiva, facendoci dimenticare anche i processi produttivi, insomma le brutture che a volte ci stanno dietro?
L'espressione estetica triste, che dà il titolo al volume, sta a indicare proprio questa dimensione di occultamento a cui fa riferimento lei. Che cosa vediamo quando abbiamo, per fare un esempio concreto, abbiamo tra le mani l'ultimo modello del nostro iPhone o in generale che cosa vediamo nell'ecosistema digitale che ormai ci circonda e siamo immersi? Vediamo per esempio come esso incorpori questo sistema, oppure appunto l'ultimo modello dell'iPhone, incorpori una sapientissima tecnica, un design appunto irresistibile. Vediamo la sua straordinaria performatività, la sua capacità di generare immediatezza. Quello che invece non vediamo, qui arrivo alla sua domanda, sono i processi estrattivi, per esempio, dei metalli che servono a farli funzionare. Non vediamo il loro impatto ambientale e umano, non vediamo la loro insostenibilità appunto sul doppio versante naturale e sociale, non vediamo la sofferenza di cui sono portatori. Ed è direi lo stesso alone di tristezza estetica che circonda anche non pochi oggetti del mercato del lusso, quando veniamo a sapere dove e in quali condizioni sono prodotti alcuni dei suoi semilavorati. Allora, triste è quell'estetica ipocrita in cui una bella apparenza nasconde sacche di sofferenza appunto inaudite, situazioni quasi schiavistiche, situazioni cioè dove il lavoro viene riportato a forme inaccettabili che non avremmo mai pensato di vedere risolvere. La triste estetica qui allora altro non è se non il risultato di una micidiale, potremmo chiamarla così, arte della dissimulazione.
Ecco, un altro aspetto centrale che le analizza è il tempo, come i poteri stanno ridefinendo la nostra esperienza del tempo e anche dello spazio. Da una parte la dimensione dell'immediatezza, quindi grazie alla connessione costante, e dall'altra le dimensioni spaziali come quella del traffico, ad esempio, che sembrano dilatare il tempo.
Questo è interessante che lei abbia fatto riferimento all'esperienza del traffico, perché l'immediatezza, possiamo iniziare col dire questo, è una dimensione normativa della nostra attuale esperienza del tempo. Devi essere immediato. Agisce sulla natura delle nostre attese, definisce, lo possiamo vedere quotidianamente, un generale sentimento di impazienza nei confronti delle cose, delle persone, e genera anche, questo è più grave, forme di nervosismo che sempre più frequentemente siamo chiamati a dover gestire e su cui speculano per esempio anche i movimenti sovranisti o populisti. L'immediatezza è però anche una risorsa strepitosa, lo sappiamo, e soprattutto lo sa chi deve gestire situazioni di emergenza. Il principio del regime dell'immediatezza qual è? È il tempo reale. Il tempo reale è il principio di questo regime dell'immediatezza nel quale siamo immersi, è il tempo che lavora alla propria vaporizzazione. E in questo quadro, faceva riferimento al traffico, il traffico che cos'è? Se lo guardiamo, per così dire, dal punto di vista filosofico, è una intempestiva esperienza della dilatazione dello spazio e del tempo. E in questo senso può essere usata come una potentissima allegoria di che cosa significhi fare l'esperienza della non contemporaneità del contemporaneo. Qualcosa d'altri tempi, la lentezza in questo caso, irrompe improvvisamente nella logica del tempo presente, lo mette a soqquadro, spezza la sua linearità. E questo è proprio quanto si intende mostrare con l'idea della triste estetica, cioè il funzionamento di una innovazione che è al contempo agente di regressione. Questo è il punto che è importante sottolineare, cioè noi viviamo in processi, diciamo così, che sono innovativi ma contemporaneamente veicolano regressione. E questa continua contraddizione in cui sono immerse le nostre esistenze, io credo a generare quel sentimento sordo ma ferocissimo di malessere e di depressa che attraversa e inquina non di rado il nostro bearci dell'ultima novità nel campo appunto dell'innovazione.
È infatti una contraddizione del nostro tempo. Queste nuove esperienze del tempo in un processo di continua esteriorizzazione e connessione perenne, dunque costantemente convocati altrove, ci portano anche inevitabilmente ad un assottigliamento dell'esperienza dell'interiorità, perché non abbiamo tempo, non ci soffermiamo. Questo cosa comporta? Nella dilatazione assoluta del presente che ci svuota, manchiamo l'incontro con noi stessi, lei dice.
È innegabile che le forme attuali di comunicazione, di informazione, di organizzazione del lavoro, ma anche di gestione delle relazioni private, provocano continui processi di esteriorizzazione che riorientano incessantemente la nostra attenzione. Siamo, per così dire, costantemente risucchiati dal mondo esterno, e questo anche in ragione della presenza di una sorta di basso continuo della convocazione, come diceva lei, che ci spinge ogni due per tre ad accertarci che qualcuno non abbia in qualche modo bisogno di noi. Per questo consultiamo senza sosta gli spazi virtuali dell'interazione sociale. Essere fuori di sé, ecco, questa è l'espressione che tra l'altro serviva anche a disegnare l'alienazione mentale, no? Dovrebbe farci riflettere, cioè l'idea è che siamo costantemente fuori di noi, no? Proiettati fuori in questi appunto processi di esteriorizzazione. Qualcosa del genere, tra l'altro, lo dico tra parentesi, era capitato anche a Goethe in occasione del suo soggiorno romano. Dopo qualche giorno si accorge che la sua eccitazione per Goethe visitare Roma significava entrare in un mito, se pensate al mito dell'antichità per gli intellettuali di quell'epoca, per cui si rende conto che è talmente catturato dal mondo là fuori che non riesce più a dare senso a quello che vede, cioè non riesce più a compensare l'esteriorizzazione con un processo di interiorizzazione. Il punto è proprio la mancanza di equilibrio tra questi due aspetti, interiorizzazione e esteriorizzazione. Se i due movimenti non si compensano, siamo in una situazione di squilibrio e allora sì, come dice lei, manchiamo all'appuntamento con noi stessi.
Per concludere, Fabio Merlini, nelle operette morali Leopardi mette in scena questo dialogo tra la moda e la morte, che è un'alleanza che ritorna anche nella sua riflessione.
Sì, nelle operette morali Leopardi, che è un filosofo straordinario, oltre a un grande poeta, mette in scena appunto un dialogo tra la moda e la morte, che ci aiuta a capire l'idea, io la interpreto così, della moda in quanto appunto, come dicevo prima, principio di accelerazione dell'obsolescenza. Che cosa mostra in questo dialogo? Mostra la somiglianza, la parentela tra la moda e la morte, ma mostra anche qualcosa di più, mostra l'imprendibilità della moda rispetto alla morte, come se la morte giungesse sempre in ritardo rispetto alla moda, cioè la raggiunge quando la moda è già altrove, come la morte con le sue vittime, anche la moda mortifica gli oggetti che appena prima ha glorificato, ed è una potentissima tecnica dell'oblio che mette in scena, secondo me, in modo straordinario e con un'attualità sorprendente Leopardi in questo dialogo. Quando la morte si rivolge alla moda, quando quindi risponde al suo invito, che cosa incontra? Beh, incontra solo gli immensi cumuli delle nostre discariche. E in questo senso la morte è una tanatologia, è sempre un passo avanti rispetto alla morte. La moda compie la sua parabola senza attendere la chiamata della morte. Hanno entrambi la stessa madre, che si chiama caducità. È veramente un invito a rileggersi queste pagine di Leopardi.
Chiusura della conversazione con Fabio Merlini, ricordo che le riflessioni proposte oggi sono raccolte nel saggio L'estetica triste, seduzione e ipocrisia dell'innovazione, nell'edizione italiana aggiornata e ampliata da Bollati Borenghieri. Ricordo dello stesso autore Ubicunque, saggio sul tempo e lo spazio della mobilitazione che riflette sull'ambiente teletecnico del postmoderno per Quodlibet, e ancora Catastrofi dell'immediatezza, scritto assieme a Silvano Tagliagambe. Grazie di averci seguito, ricordo che potete riascoltarci anche sul Play RSI e in podcast, naturalmente anche in streaming sulla pagina di Geronimo. Da Michela Daghini un saluto.